Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni qui in studio.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Mentre collegato con noi c'è Enzo Bucchio.
Ciao Enzo.
Ciao
Enzo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti.
Ciao, ciao Enzo, sto leggendo che hanno apprezzato il servizio meteo che abbiamo fatto, quindi voi non dovete sottovalutare queste informazioni, capito? Perché magari c'è qualcuno, insomma, che non lo sa e vuole, e noi diamo notizie, anche notizie.
Che esce con l'ombrello.
Certo, c'è qualcuno magari che dice come sarà il tempo domani, noi gli abbiamo dato anche le previsioni. C'è anche Lorenzo Amoruso, ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo,
ben trovato.
Eccoci, ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Lorenzo, che tempo fa dalle tue parti? Mi sto informando con tutti quelli che intervengono.
Sta dalle parti di Enzo, sta a Firenze.
Ho capito, ma magari sta
dalle tue parti, sta a Firenze.
Sta un po' più lontano e c'è,
no,
forse c'è.
Giusto, Lorenzo, dove sei?
Una bufera di freddo bestiale, ragazzi.
Sentite, visto che andiamo un attimo anche un po' in tema Fiorentina, Enzo, approfitto della vostra presenza. Perché leggo da giorni sempre tutti i pezzi di approfondimento, il giocatore che viene sistematicamente messo in discussione è uno solo.
Chi?
Gudmundsson. Sempre. Enzo.
Il vecchio Gud.
Sono d'accordo, perché è un giocatore sul quale avevi riposto tantissime aspettative. Sono quasi 2 anni che è qui, è stata una delusione. Te lo dicono i numeri innanzitutto. Te lo dice il suo inserimento.
Ma perché non ha funzionato? È stato sopravvalutato? Un giocatore che non si è inserito? È una responsabilità? Ad esempio, adesso sto vedendo che il ballottaggio è con Solomon. Capito?
Ma guarda, l'anno scorso è arrivato infortunato, un polpaccio, ha tirato per le lunghe, il recupero, c'era con la storia del processo. È stata una stagione, anche dal punto di vista tattico, per come giocava l'anno scorso Palladino, che giocava a palla lunga a Ken, ricorderete, una stagione che poi ha portato qualche risultato dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista del gioco, il gioco non c'era. C'era la capacità di tirare la palla a quel giocatore lassù straordinario l'anno scorso, tutte le volte faceva gol. E Gudmundsson in questo contesto non è mai stato determinante, è diventato uno qualunque, forse lui si è anche un po' intristito in questo suo ruolo, non si è mai ritagliato uno spazio. E quest'anno il disastro è stato assoluto, che vuoi, se non hai la personalità di importi, se non sei un leader, ti fai travolgere da questa situazione. Ora, in una situazione di semi-normalità, ti sei accorto che un giocatore così, in questo modulo del quale sta giocando, 4-1, 4-1 o 4-3-3 in certe situazioni, è un giocatore che sull'esterno fa fatica, e quando va dentro il campo tiene troppo la palla, perde ritmo, si cincischia, come si diceva, un brutto termine, non mi piace, ma l'ho usato.
Sì.
Mentre due esterni di ruolo, la partita più bella è stata contro il Como, quando lui non c'era, i due esterni di ruolo, Harrison e Solomon, cosa facevano? Diventava la difesa, diventava un 4-5-1, andavano a chiudere le linee di passaggio, a fare pressing, tutto quello che oggi gli esterni devono fare, altrimenti ti sbilanci. Questa è la storia di Gudmundsson.
Lorenzo Amoruso, perché non riesce a rendere questo calciatore che era stato preso dal Genoa? Mi ricordo che c'erano delle grandi aspettative su di lui.
San Lorenzo ha fatto una disamina, devo dire, quasi perfetta. Uso il quasi perché secondo me ci ha messo un po' il giocatore anche, come posso dire, a volte ad abbassarsi un po' troppo, venire troppo dietro per cercare di diventare protagonista, ma facendo così si è snaturato. Naturandosi, ovviamente, non ha fatto bene né a se stesso e né alla squadra. Tutto quello che dice Enzo è vero, perché poi l'anno scorso con Palladino veniva tagliato fuori, palla lunga e pedalare. Non a caso quest'anno, le poche volte che lo abbiamo visto forse giocare un po' meglio, è stato con Piccoli, perché Piccoli, già a differenza di Ken, è un attaccante che comunque cerca di più il dialogo. Ken il dialogo non lo cerca quasi mai, perlomeno nella Fiorentina lo cerca poco e quasi mai, diciamo, via. E quindi ti dico, il problema è quello. Vanoli in qualche maniera gli ha ritagliato questo ruolo da esterno, se così si può chiamare, esterno un po' strano, perché poi lui ama venire nel mezzo, cercare il tiro in porta, l'assist. Però sì, effettivamente è un giocatore che è sotto il suo livello in questo momento. Detto ciò, io credo che nella situazione in cui si trova adesso la Fiorentina, è chiaro che tutto diventa più complicato, è normale, perché ci si aspetta da Gudmundsson il gol ogni domenica, i dribbling con l'assist ogni domenica, le partite da 10 in pagella ogni domenica. Purtroppo chi ha lottato per la retrocessione sa bene che queste situazioni, cioè psichicamente proprio, sono abbastanza improbabili. Perché anche tu, che sei comunque un giocatore di un certo livello, devi fare quel lavoro sporco che normalmente non sei abituato a fare. E quindi è complicato, come posso dire, certo, buttarsi nella mischia quando sei un giocatore che è abituato a giocare di fioretto, invece lì devi prendere la zappa. Scusate il termine.
No, ci sta.
Senti, ma se vogliamo dargli una collocazione, secondo me è un giocatore da 4-2-3-1. Fare il sottopunta in quella posizione, girare attorno a un attaccante vero col quale dialogare, la Fiorentina in questo momento è un modulo che non si può permettere, perché ha dei problemi di equilibrio, dei problemi di salvezza ovviamente. Però o trova una collocazione di quel tipo lì, è un giocatore difficilmente collocabile.
Stefano, tu ti è sempre piaciuto questo calciatore, molto, però sì, dobbiamo dire insomma che...
io penso che, voglio dire, qui abbiamo Lorenzo che aveva un carattere di ferro, no? E rappresentava poi la solidità, la sostanza, quello che bisogna avere nel calcio, nella vita in generale, ma soprattutto nello sport. Quando tu hai di fronte un talento, devi leggere bene le istruzioni per l'uso. Cioè il talento è calmo e ribelle, quindi o è moscio, un po' moscio, oppure ribelle, difficilmente da gestire. Quindi è un discorso di energie e soprattutto di testa. Faceva bene riferimento a Enzo, molto bello, sulla doppia continuità, su quando parlavamo di McTominay, no? McTominay è continuo all'interno della partita e nel corso della stagione. Il talento ha un vantaggio e uno svantaggio enorme, più uno svantaggio che un vantaggio, perché si siede mentalmente, cioè non c'ha la testa di un Amoruso. E probabilmente è difficile che poi ce l'abbia, se non sei Totti, se non sei Del Piero, cioè ci sono queste eccezioni, no? Dove alla fine tu c'hai la testa di Amoruso nei colpi di Totti o di Del Piero e quindi diventi un fuoriclasse. Il discorso di Gudmundsson, Baggio, voglio dire,
sì, che abbiamo capito, quelli che c'hanno con Isco,
allora o sei cose, talento calmo, quindi devi essere coccolato, devi capire, e quindi Gudmundsson è una roba così, è stato traumatizzato, diciamo, il primo impatto della gestione Pioli,
credimi, alla fine.
Si è abbandonato un po', e per riprenderlo poi c'è anche la chiave tattica. Allora, e concludo, sarò brevissimo. Cioè,
sì, sì.
Enzo dice 4-2-3-1 sotto punta. Secondo me lui è un giocatore di transizione, dove gli devi dare due compiti e dove si deve sentire importanti nell'azione, cioè dammi la palla che ci penso io a ribaltare tutto quanto. A Genova andava bene 3-5-2, era la seconda punta, però faceva l'esterno,
sì,
e era molto distante da rete, cioè, però poi si avvicinava nei momenti, però era lui il leader di ribaltare quell'azione. È un giocatore di transizione, dove è difficilmente collocabile, e quindi poi è come un pesce fuori da un acquario, no? Boccheggia e non serve più a niente, ed è un peccato, perché io di questi calciatori sono innamorato di questo tipo di... Però il talento è calmo, ribelle, e Gudmundsson appartiene alla prima categoria, capisci? E quindi non è, ci sono, okay, tutte queste cose qua.
Mi piace questa lettura. Vengo Lorenzo, da
vai,
te,
Lorenzo,
che stai aggiungendo una cosa.
Guarda, sì, Stefano ha centrato appieno la cosa, perché io credo che per le caratteristiche, la mia paura è che vada via da Firenze e inizi a fare bene dovunque vada, perché probabilmente chi lo potrà prendere, ovviamente a meno di quello che la Fiorentina l'ha pagato, probabilmente sì, lo collocherà nella zona giusta. Lui è un classico 10, trequartista, che si abbassa, esatto, che viene in mezzo, che ama però sentirsi parte del progetto e non uno dei tanti, perché è così, ha bisogno dell'attaccante che viene a dialogare, ha bisogno del centrocampista che lo sappia cercare tra le linee, perché ultimamente a Firenze lo stanno criticando, Enzo mi è testimone in questo, lui da esterno si accentra ovviamente senza palla tra le linee e vuole la palla lì, che è bravo, non gliela danno mai. Ovviamente cosa succede dopo che fai 3-4 tocchi, lui praticamente lì nel mezzo è nel mezzo del nulla, perché se non gli dai la palla con il ritmo giusto, con i tempi giusti, non può sfruttare quell'accelerazione che fa, no? E poi diventa prevedibile, perché viene preso, perché magari lascia anche il buco poi lì nella sinistra, e se si perde palla la squadra avversaria lo utilizza, no? Poi è uno che ti dà da fare, secondo me, per fa anche la fase difensiva. Però probabilmente, ripeto, il primo anno soprattutto a livello tecnico e tattico, ma anche a livello morale, perché aveva questa situazione non proprio carina, sì, sì, del progetto, certo, anche certo. Quello sicuramente non lo ha aiutato. Io credo, guarda, apro e chiudo parentesi veloce, io credo che, non me ne voglia nessuno, ma se a Firenze ci fosse stato un attaccante alla Luca Toni, per dirti le caratteristiche, secondo me Gudmundsson giocava molto meglio, ve lo garantisco.
Bastava Retegui, perché al Genoa c'era, hai visto?
Bravo,
era
la coppia ideale. Retegui, insomma, quelle caratteristiche di uno che sa scambiare. Per questo ti dico, ed Enzo lo sa, quelle poche volte che ha giocato Piccoli davanti con lui, ragazzi, si è vista più manovra davanti, c'è poco da fare.
Sì. Prego Enzo, che poi vi porto su un altro tema, che abbiamo ancora qualche
d'accordo,
minuto.
D'accordo, perché questo è un giocatore che va, può anche essere da 4-4-2, attorno a un attaccante col quale dialogare, e comunque va lasciato libero. Bisogna dargli, ma anche i gradi, come dicevate prima, dal punto di vista psicologico, dirgli se è il nostro giocatore di riferimento. Gilardino a Genova ha fatto questo. Se lo metti in un contesto di organizzazione di gioco, con compiti, non li fa, non c'è anche la testa, anche la fase difensiva la fa, ma non la fa con i tempi giusti, quindi quando arriva a fare il pressing sei in ritardo, l'azione è già partita. Quindi un giocatore che andrebbe rimesso su un piedistallo, ma devi trovare la squadra giusta, l'allenatore che punti molto su di lui.
Il momento giusto, più che altro, anche il momento
sì, momento. Secondo me è uno di quelli che può anche perdersi, guarda, anche se cambia, perché lo vedo in difficoltà soprattutto mentale.
Beh, io vi porto invece anche su un altro tema, così voglio sentire il vostro punto, perché sembra esserci un po' un caso perdonatemi il gioco di parole, in casa Napoli, perché Lukaku non è ancora rientrato a Castel Volturno. Napoli irritato con il belga, che rientrerà inizio prossima settimana. E insomma, questa situazione qui sta portando un po' di malumore. Qualcuno ci rivede già una situazione simile a quella che era successa con l'Inter nel momento dell'addio. E secondo quanto appunto è stato riferito, Lukaku non rientrerà prima di inizio settimana prossima. È una scelta, fa sapere, hanno fatto sapere, che ha irritato il club partenopeo, già scettico sulla scelta di non operarsi dopo l'infortunio subito in autunno. Per ora Lukaku resta in Belgio insieme alla sua famiglia. Ne avevamo parlato un po' giorni fa del possibile futuro di Lukaku col Napoli. Stefano, che dici?
Beh, insomma, se è così, mi sembra di capire che non è carino da parte di Lukaku non rispondere, non stare, cioè, ha fatto un po' Conte però
Conte, esatto.
E ha dato a Stellini il compito di allenare in questa settimana di sosta la squadra, e Lukaku si vede, insomma, non ci sta in questo ruolo di secondo a Højlund, credo, non so se
tu dici che quello è uno dei problemi,
lui
ha capito che non è più il punto di riferimento,
ha capito questo, e quindi credo che poi alla fine o si rimettono su, cioè
33 anni, ci può pure stare che il Napoli possa scegliere anche una strada diversa, non lo so,
poi non so gli elementi che hanno portato a questo tipo di decisione, non sappiamo granché, però insomma, mi sembra di capire che doveva stare a Castel Volturno,
sì, lo aspettavano ma non c'è, ecco qui questo, qualcuno ci legge già un mal di pancia eccetera.
Vabbè, chiaro,
Enzo, tu che ne pensi? Che poi insomma è un giocatore che c'ha... prego.
No, il ragionamento è abbastanza semplice. Non c'è Conte questa settimana, io che vado a fare allenarmi. Torno quando torno a Conte. Perché,
però gli altri ci sono, quelli che sono rimasti.
Sì,
che
sì,
non sono,
certo, ma perché l'interesse
non è carino.
Assolutamente, ma perché l'interesse ormai è relativo. Lui ha capito perfettamente che non farà parte dei piani del Napoli dell'anno scorso. Quando hai un giocatore come Højlund, che ha 23 anni, che ha fatto la stagione che ha fatto la prima volta che gioca nel Napoli, e quindi devi puntare su di lui, la squadra la costruiranno ancora maggiormente su di lui, cercando uno che sia un'alternativa e che sappia qual è il suo ruolo di alternativa, non che voglia giocare. La posizione di Lukaku è accettabile in un complesso di squadra, di motivazioni, però dal punto di vista personale si può anche capire, perché è un giocatore che ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Il Napoli non giocherà più per lui.
Lorenzo, che ne pensi tu? È un giocatore ancora su cui puntarci anche il prossimo anno, oppure cominciare insomma a vedere altro?
Ma sai, quello che mi dà un po' fastidio, tra virgolette, di questa situazione è che Conte per lui si è esposto in una maniera assurda, no? In lungo e in largo, lo ha voluto, lo ha fatto diventare protagonista lo scorso anno, poi vabbè, quest'anno è successo quello che è successo, l'infortunio, non ha voluto operarsi, ma quello è rispettabile come decisione, perché ognuno fa quello che vuole del proprio corpo, no? Poi però ti arriva Højlund e inizia a farti gol, a farti spettacolo, a farti quadrare la squadra, se così si può dire, perché poi il Napoli, insomma ragazzi, io il Napoli l'abbiamo già detto altre volte, per me è una stagione fallimentare quella del Napoli, cioè a prescindere da tutto, per me con la squadra che c'ha, al netto di tutti, infortuni e tutto, per me è una stagione fallimentare, anche se dovessero arrivare secondi, però ripeto, uscire neanche nel girone di qualificazione alla Champions per me è una roba bruttissima, Coppa Italia, idem con patate, quindi ti dico, lo posso capire come posso dire, umanamente parlando lo posso capire, però ragazzi no, il professionista però si allena, va lì, si mette dalla parte della ragione, poi quando arriva a fine stagione ti dice signori io ho fatto il mio, ma vi ringrazio di tutto, vado via, punto, basta. Così sbagli due volte, uno perché giustamente
l'ha sempre fatto, è così,
non è la prima volta che lo fa, infatti.
Ho capito, però rischi di metterti ancora di più nei casini, perché intanto adesso prenderà una multa di quelle pesantissime, ma pesanti. Io credo che ora i limiti non so se ci sono già, ma io credo che la società possa anche decurtargli lo stipendio fino a un terzo per una roba del genere, perché è un'assenza ingiustificata, eccetera eccetera, quindi ora le leggi, le regole sono un po' abbastanza cambiate negli ultimi anni, però insomma c'è, su certe cose c'è poco da scherzare. Lui probabilmente dirà chi se ne frega, però rischi di poi di avere aver già creato un precedente, perché già con l'Inter l'avevi fatto, quindi no, con la Roma, con chi è che l'aveva fatto? Non mi ricordo.
Con l'Inter
l'aveva fatto, rischi di avere grossi problemi, cioè di affidabilità, chi ti prende non sei più un ragazzino, quindi può dire sì, aspettate un attimo, questo chiede una barcata di soldi, viene da un infortunio lungo, ha questo carattere,
non sai come sta.
Particolare, insomma, è così. Non lo so, per me rischia, per me ha sbagliato alla grande, io spero che lui lo sappia, chieda scusa, perché la cosa che può fare è chiedere scusa, se dovesse chiedere scusa probabilmente insomma si sistemerebbe tutto.
Certo, però, e quando c'è la sosta al Napoli succede, però Conte questa volta è ritornato a Torino, ma come fa sempre, come ha fatto anche nell'ultima volta, no? Che torna a casa, sta un po' in famiglia. Allora vi faccio sentire al volo un audio, 331-8200-213, sentiamo un po' un ascoltatore che dice, poi ci stiamo per salutare.
Ciao, sono Giovanni. No, per quanto riguarda Lukaku, allora Lukaku stava in nazionale e Garcia ha detto guarda che non sei in forma, non sei pronto atleticamente.
No, è lui,
quindi Lukaku ha deciso di allenarsi ed invece di tornare a Napoli ad allenarsi, ad entrare in forma, avendo, e questo è quello che si dice qua a Napoli, avendo poca fiducia nello staff medico del Napoli e vedendo come è tornato invece De Bruyne dal Belgio dopo l'infortunio, ha deciso di restare in Belgio a prepararsi per i prossimi incontri. Ma è stata una decisione sua unilaterale, per questo motivo il Napoli si è incavolato.
Ma è quello che abbiamo letto.
Insomma, se invece era di comune accordo non ci vedo niente di male. Insomma, perché perché unilaterale? No?
Perché sembra che la società lo aspettava al rientro. Comunque lui aveva comunicato alla nazionale di rinunciare lui alla convocazione perché non...
Allora
non,
ragazzi, perdonatemi se entro subito a gamba tesa. Sì. A me è capitata una roba del genere, no?
Sì.
È capitata purtroppo il primo anno mio dei Rangers... vado in Scozia con una piccola cavolata che avevo, praticamente avevo lo sperone al tendine di Achille al piede sinistro, e avevo già fatto la visita medica presso la Fiorentina, quindi sapevo che in estate mi sarei operato per rimuovere questa cosa qua. Ovviamente vengo ceduto, vado via, trovo l'accordo con i Glasgow Rangers. Cosa succede? Gli dico: guardate che io ho questo problema, faccio le visite mediche. Dice: sì, effettivamente, però il problema lo risolviamo noi. Va bene, non c'è problema. Ovviamente io lì potevo scegliere dove andare, perché io avevo già fissato la visita medica con il vecchio dottor Martens all'epoca. Mi hanno acquistato per 15, mi hanno acquistato per 15 miliardi, sinceramente non me la sentivo di entrare subito a gamba tesa e dirgli no, decido io dove andare. Loro dicono: ti facciamo operare dal nostro medico a Londra. Vado là la prima volta, mi operano, sembra tutto bene, rientro praticamente, a giugno mi sono operato, rientro praticamente per metà luglio, tra una cosa e l'altra, e stavo peggio di prima, non riuscivo a correre bene. Mm-hmm. Mi riopero sempre dallo stesso medico a Londra, peggio che andare di notte, fino a che chiedo al presidente, sia al presidente che all'allenatore, dico: signori, guardate, ora basta, vi ho dato fiducia, prendo, vado via, torno in Italia, mi opero dove dico io e faccio la preparazione dove cavolo dico io, alla Fiorentina. Ed è quello che è successo, perché non avevo fiducia, però io l'ho fatto, Enzo lo sa, all'epoca con Trappattoni praticamente ero lì ad allenarmi, con Malesani, che è Trappattoni?
Malesani.
Trappattoni ad allenarmi con la Fiorentina, dal fisio, mi facevo seguire da fisioterapista, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sta. Il problema è che, cioè, se tu lo dici e lo fai con una certa, secondo me, idea, il Napoli forse si può anche arrabbiare, perché ti può dire: vabbè, ma noi abbiamo i nostri tecnici, come è successo a me, perché il mio ex allenatore, ma perché i nostri medici non sono bravi? E io ho detto no, perché a me
non ti fidavi.
Il dottor Martens mi dice che io dopo un mese e mezzo sto bene e sono passati da
c'è ragione,
mesi, sto a capo, c'è qualche problema. Lui avrebbe dovuto fare la stessa cosa. Non è mancanza di rispetto, è onestà pura e buona.
Certo,
qua.
Certo. Vabbè, staremo a vedere come va a finire questa cosa. Dai, poi oggi c'era questa news che hanno un po' messo tutti, vediamo insomma quale sarà poi il seguito. No? Sta di fatto che in questo finale pure Lukaku può essere molto utile a Conte, quindi vediamo. Va bene, certo. mi sto per fermare, voglio ringraziare come sempre Lorenzo Amoruso. Lorenzo, grazie.
Ciao a Lorenzo,
presto, un abbraccio.
Grazie ancora.
Enzo, ti sto per salutare, però l'ho chiesto prima a modo di sondaggio anche agli altri. Dovessi individuare un'eventuale cessione della Roma tra questi quattro big, Wesley, Svilar, Ndika e Koné, chi sarebbe più cedibile?
Dipende, vuol dire, io cederei Svilar, guarda.
Addirittura?
Sì, perché è un giocatore che gli puoi fare ancora un ottimo mercato, fare una bella plusvalenza, e quest'anno non mi è sembrato così determinante come l'anno scorso. Ci sono dei meccanismi che secondo me vanno colti. Così, perché sono tutti giocatori importanti, voglio dire. Non è che se vendi con E non ti privi di un giocatore
ma
importante.
Ma è più facilmente sostituibile, secondo te?
È quello. È più
tu dici? Certo,
Svilar sì, secondo me. Quest'anno vi è sembrato così determinante come l'anno scorso?
Però ci ha messo la pezza in qua. La prima parte mi è sembrato, no Stefano?
Sì, però l'anno scorso non sbagliavano.
Sbagliava meno,
cioè, Enzo nella valutazione generale dice vabbè, cioè, quest'anno,
cioè, se mi dici io li tengo tutti e quattro, ovviamente, perché
certo, ma che c'entra se devi fare una plusvalenza,
è un giocatore che un portiere di quel livello lì me lo trovo anche fra i giovani, ce ne sono tanti.
Vabbè, vediamo Enzo. Niente, allora
capisco le perplessità.
No, perché Svilar è un bel portiere, a me piace tantissimo.
Lo so che è un bel portiere. Uno che fa, appunto, che ci puoi
lui
fare
e Maignan, secondo me, sono stati i portieri in questo campionato che ci hanno messo, Maignan in particolare, insomma, ha portato un sacco di punti.
Sì, però sull'obiettivo è fare plusvalenza forte.
Sì, no, ho capito qual è il tuo concetto. Sì, se devi fare una plusvalenza forte, il portiere te la fa fare, allora va bene. Enzo, a presto.
Ciao Enzo.
A presto.
Ciao a tutti.
Ma a presto, ci fermiamo. Break, torniamo tra poco.